180 lei era dipendente della Selenia?
Sì,
Da quanto tempo era dipendente della
io
Selenia?
Io sono dipendente dal 26 luglio del 1971.
Di che cosa si occupava all'interno della Selenia?
Io mi sono sempre occupato, tuttora, principalmente di rada e all'interno, diciamo, del rada, estrattori e tracciamento di bersagli, tutti i tipi, dai bersagli navali, aerei, attualmente bersagli missilistici e balistici.
E nel 1990 qual era il suo ruolo all'interno della Selenia?
Io ero responsabile del gruppo analisi di sistema, che era una struttura di circa 10 ingegneri, all'interno della progettazione radar, che a sua volta faceva parte della Selenia.
Lei fu incaricato insieme a Giaccaria, Pardini e a Galati di esaminare il materiale proveniente da Ciampino Fiumicino relativo alla sera del 27 giugno del 1980.
Sì, fummo.
Aveva avuto modo di occuparsene anche in precedenza lei?
No, no.
Quindi lei se ne occupò per la prima volta nel
90.
1990. Vi fu tra di voi una
Ah,
divisione?
89, che lui
89, sì,
89.
certo, la relazione del 90, ma voi
Del
foste incaricati nell'89. Vi fu una divisione del lavoro tra di voi?
90. Ma sostanzialmente io e Giaccari ci interessavamo più della parte, diciamo, radaristica e estrattore. L'ingegner Galati della parte più analisi statistica dei dati, tenuto conto del diverso e un pochino competenza. Nel frattempo, Galati, che era stato nostro collega, stavamo senza stanza per tanti anni, era passato all'università dall'85-86 e insegnava, diciamo, teoria statistica all'Università di Tor Vergata.
Ah, quindi il professor Galati aveva lavorato a lungo
Sì,
per la
sì.
Selenia.
Lui è entrato un anno prima di me in Selenia, è uscito, insieme nell'85-86, ha optato per la carriera universitaria.
Aveva poi mantenuto rapporti con la Selenia sotto
Ma qualche
il
rapporto così di. Lì c'erano delle strutture, chiamiamo, di formazione, per cui c'erano a volte dei corsi a beneficio dei giovani, diciamo, ingegneri, noi li chiamiamo scuola radar, per intenderci, per cui c'era un rapporto di collaborazione con questa struttura che si chiama formazione e addestramento, che poi si è diradata, ora è totalmente, diciamo, azzerata.
Ho capito. Quindi non era un dipendente, ma aveva un rapporto di collaborazione.
Sì, ma cose molto, molto, diciamo, sporadiche e molto, molto, diciamo, limitate. Non partecipava dopo a progetti, ma soltanto per questa, diciamo, attività, diciamo, di
Di
supporto a
formazione.
questa struttura di
Va bene,
formazione.
veniamo al suo lavoro, ingegnere. Lei quindi si occupò, diciamo, innanzitutto degli estrattori, del funzionamento degli
Sì,
estrattori.
rada, estrattore e tracciamento,
E
questa era
tracciamento,
la
sì.
mia
Rimaniamo per un
competenza.
momento sugli estrattori.
Sì.
Lei individuò qualcosa, diciamo, lei o comunque voi individuaste qualcosa nel funzionamento degli estrattori che fu rilevante ai fini del vostro lavoro?
Credo proprio di sì, è una cosa
Sì.
che sconvolse, diciamo, tutte le interpretazioni fino allora. Certo,
Quindi si trattava di qualcosa di nuovo rispetto a quello.
rispetto a quello che era, diciamo, la normale, diciamo, interpretazione, la normale concezione di funzionamento, quella più canonica, diciamo.
Quindi l'interpretazione precedente, quella effettuata nel 1980, era stata fatta sulla base di questa diciamo, prospettazione canonica,
Esatto, sì.
mentre invece voi accertaste nel 90 che vi
Sì,
era qualcosa di diverso.
esatto.
E come accertaste? Diciamo, questo risultava da attestazioni, da certificazioni o dal vostro lavoro di analisi?
Ma diciamo, lo spunto, spiego un pochino questo percorso, perché è stato secondo me anche una fortuna, direi quasi un caso, trovare, diciamo, questo tipo di, diciamo, di comportamento. Analizzando, diciamo, i dati, quelli dopo l'incidente, quindi plot successivi all'incidente, ci accorgemmo che questi, diciamo, plot che si correlavano secondo, diciamo, due traiettorie, cioè due percorsi, avevano la particolarità di essere come fossero legati, no? Come fosse un guinzaglio tra gli uni e gli altri, no? Che sembrò una cosa molto strana, no? Perché quando noi fummo, diciamo, coinvolti dall'IACR e dal Comitato Blasi, ci dissero, la loro, quella è la loro interpretazione, poi ci passarono la loro relazione, che c'era un oggetto, quindi il BC9, e poi avevano individuato una seconda traiettoria, una seconda traccia, che veniva attribuita a un altro, diciamo, aereo che attraversava e incrociava, diciamo, il BC9. Quindi questi erano i nostri dati di partenza, le informazioni parasferiche. Per cui andammo a vedere questi valori proprio numerici delle queste misure di distanza ed azimuth. Devo dire che noi avevamo queste, diciamo, informazioni in coordinate cartesiane, x e y per intenderci, no? C'erano due stringhe, due tabelle. Io, dico personalmente io, posso anche mostrare, diciamo, conversione a ritroso, cioè date le coordinate cartesiane, mi ricalcolai quelle polari, no? Quindi la distanza e l'azimuth. Quindi questa seconda sequenza di plot che era stata attribuita a questo aereo estraneo, diciamo, mi accorsi che userò spesso io, no? Perché forse sono quello per cui ci ho lavorato, anche se poi la cosa chiaramente, vedi, ma ci ho discussa con Giaccheri e Galati, però ero quello che anche per avevo più tempo degli altri, se vogliamo, no? Gaspare Galati lavorava all'università, Ennio Giaccheri, che allora era il mio, diciamo, il mio capo, era direttore, diciamo, di tante persone, per cui io ero quello che avevo materialmente, diciamo, più tempo da dedicare. Quindi mi calcolai questi diciamo, distanze, e erano tutte come se questa traiettoria fosse legata al radar, come se fosse un concetto di guinzaglio, no? Questo movimento di questo secondo aereo si muoveva come su una buccia d'arancio, no? Quindi la cosa mi sembrò molto strana, un oggetto che viene da chissà dove, e va chissà dove, in questo, diciamo, intervallo di tempo, quindi nei plot dopo l'incidente, si muoveva, no? Secondo, diciamo, una traiettoria circolare con polo il radar che stava a 230 km, 130 miglia. Quindi questo fu, diciamo, il sintomo che mi incuriosì, diciamo, mi sembrò una cosa inverosimile, no? Allora, in funzione, diciamo, di questa così, osservazione, fummo spinti ad indagare più in dettaglio il funzionamento di questo estrattore. Avevamo della documentazione tecnica, con le monografie, che accompagnano, diciamo, tutti gli apparati, no? Tutte le forniture, e poi viene consegnata questo corredo tecnico. Lì ci accorgemmo che c'era un paragrafo, diciamo, poi possiamo, se avete la documentazione lo possiamo anche ritrovare, in cui si parlava di una logica anti-splitting. Questa logica qual era, diciamo, lo scopo? Siccome il radar, penso che sia stato tante volte, ma se volete possiamo tornare.
In maniera sintetica, poi le farò delle domande specifiche.
Il radar, in qualche modo, il radar inteso, radar estrattore, no? Taglia, diciamo, l'asse delle distanze, lo affetta, no? Con delle celle. Allora che succede? Se questo, diciamo, impulso, la durata di questo segnale è abbastanza lunga, un oggetto solo, per il fatto che viene tagliato più fette, viene interpretato come un corteo di plot. Per cui se uno non facesse niente, diciamo, lavorasse con il paraocchi, taglia, diciamo, questo mondo, diciamo, radiale, ogni cella dà un plot, quindi una estrazione, un oggetto, e si vedrebbe, se l'impulso è abbastanza lungo, più lungo di quanto sia la lunghezza del taglio, per intenderci, uno avrebbe delle detezioni multiple, quindi un unico oggetto avrebbe dato luogo a più detenzioni adiacenti. Allora si pensarono.
Chiedo scusa,
prego.
Se il Presidente mi autorizza,
prego.
Volevo soltanto dire, posso, che abbiamo la lavagna, perché vedo che continua anche lui a gesticolare, forse se può essere...
Sì, forse magari, poi magari potrebbe riassumere con... per ora forse è meglio che vada avanti col suo discorso, poi eventualmente ci fa un grafico riassuntivo.
Sì, volentieri. Allora, quindi ci fu... i progettisti della parte degli estrattori, con cui poi anche parlammo, introdussero questa diciamo, logica in modo da evitare che un oggetto desse luogo a dei figli, no? Una filiazione, per cui c'era un parametro da impostare che veniva diciamo, scelto in funzione del radar con cui l'estrattore veniva accoppiato. Una osservazione. Anni fa il radar, l'estrattore e il tracciatore erano, diciamo, tre macchine distinte, separate, per cui venivano fatte, diciamo, questi pezzi di macchina. Quindi l'estrattore era una macchina generale che doveva essere potersi, diciamo, affiancare a più tipi di radar, per cui c'era un bisogno di adattare alcuni parametri ai rispettivi radar. È un po' come l'esempio, se uno facesse una fabbrica i tavoli, un'altra fabbrica facesse le sedie. Se uno volesse poi accoppiare tavoli e sedie per non avere problemi, dovrebbe mettere, non so, un'altezza variabile alla sedia, in modo che il tavolo e la sedia poi possono essere aggiustati. Chi fa? Tavolo e sedia insieme, questo problema non ce l'ha. Quindi in quel caso l'estrattore, che era una macchina che doveva essere venduta e applicata a più tipi, diciamo, di radar, aveva bisogno di un certo numero di parametri per aggiustare e rendere compatibile il suo funzionamento con ogni tipo di radar. Quindi c'era bisogno di queste, diciamo, regolazioni per rendere il funzionamento corretto indipendentemente dal tipo di radar. Questa logica, di per sé è ragionevole. È come se uno volesse, diciamo, individuare, per esempio, un treno, cioè, mi basta individuare il fronte del treno, poi tanto i vagoni seguono la ruota. Cioè, non devo fare vedere il treno e tutti i vagoni. Guardo il fronte e questo mi basta, perché tanto ieri, diciamo, in cielo, specialmente le applicazioni ATC, per definizione devono essere separati. Io non ho bisogno di vedere tutto l'aereo, ammesso che mi interessi. Quindi basta vedere il fronte. Quindi questa
logica a cosa serviva esattamente?
Questa logica serviva a impedire che un oggetto isolato ne facesse, diciamo, non fosse dei figli. Un padre che è il capostipite, diciamo.
Però questa logica era nota anche nel 1980, l'esistenza della logica anti-splitting in sé.
Ma direi non così. Io stesso, le dico perché, mi sarei aspettato, io stesso, quindi uno che lavorava, diciamo, nel campo di estrattori, quindi non un estraneo, che ci fosse stata, come oggi c'è, una logica in cui in qualche modo si prendono tutte queste fette in cui viene suddiviso l'impulso, e poi si prende il baricentro di questo impulso. Per cui non si esclude niente, si prende tutta la macchia, per intenderci, e poi si prende il centro di questa macchia e gli si attribuisce la posizione dell'oggetto.
E invece come avveniva nel funzionamento dell'estrattore?
Invece in quell'estrattore là, i progettisti, diciamo, decisero, insomma, c'è una sua logica, quindi di mettere logica, quindi questo criterio, appunto per evitare questo splitting. Ci potevano essere il modo in cui gli ho detto io, quindi quello di prendere tutte queste fette, trovare la macchia e poi dare il baricentro. Perché non fecero così? Se diamo conto che questo è un progetto del 1970, allora gli hardware, insomma le logiche di elaborazione erano molto, grezze, il calcolo, costava, tra virgolette. Quindi si dovevano inventare delle logiche le più semplici possibili per poter implementare queste tecniche di estrazione automatica. L'estrazione automatica è nata negli anni 60, proprio anche dal punto di vista, diciamo, della teoria, è stata, diciamo, applicata dagli anni 70 in poi. Per cui queste persone che progettavano queste hub, delle logiche dedicate, avevano necessità di fare delle cose semplici, perché non gli era consentito delle logiche più complicate. Quindi questo mondo RADA veniva affettato, diciamo, in celle, e ogni cella doveva avere una sua individualità. Perché riaggregare le singole sezioni, diciamo, i figli, e rimetterli insieme era una cosa allora complicata. Oggi sembrerebbe una cosa banale, no? Con le potenze di calcolo che ci sono. Quindi allora, per poter avere questi estrattori, diciamo, automatici, e non complicare la vita, no? di queste macchine, pensarono a questa struttura. Ripeto, c'è una sua logica, c'è un suo criterio. Però gli estrattori, quelli, diciamo, successivi, sono stati fatti in modo, se vogliamo, hanno la stessa finalità.
Sì.
Prego.
No, non andiamo agli estrattori successivi, rimaniamo fermi. Ci bastano e ci avanzano quelli. Quindi se mi può far capire bene,
sì.
Le modalità di funzionamento di questa logica erano quindi in parte diverse da quelle che voi avevate immaginato?
Sì, per me sì. È stata una sorpresa anche per me.
È stata una sorpresa. Quindi si conosceva l'esistenza di queste logiche, ma funzionava in maniera diversa, è così o ho capito male?
Ma lì, ripeto, questo è un progetto che questo estrattore, nato allora, quindi i progettisti allora erano giovani ingegneri, in cui c'era spazio per tutta la fantasia, no? Non c'era una cosa, diciamo, stabilizzata.
Questo non mi riesco a spiegare.
Prego.
Era noto nel 1980 l'effetto di splitting per tutti i progettisti degli estrattori e per tutti coloro che li attuavano, oppure questo è qualcosa di straordinariamente nuovo che fu scoperto da voi nel 1990?
Splitting, cosa intende splitting?
Ciò per cui si verifica la logica anti-splitting, ciò per cui poi viene realizzata la logica.
C'era necessità di, in qualche modo, regolare, mettere, diciamo, un criterio per evitare questa cosa.
Questa è una cosa, come posso dire, per un progettista e un operatore di estrattori radar, era qualcosa di banale in sé che vi fosse questo problema.
Certo.
Questo le sto chiedendo. Poi invece, come concretamente era stato settato l'estrattore, allora questo vi ha creato qualche problema, o capisco male?
Aspetti, vuole essere molto molto chiaro.
Sì.
Allora, è chiaro il problema di mettere questa logica per evitare che figliassero delle defezioni quando c'è un oggetto solo.
Sì.
Questo è chiaro.
Come concretamente era stata attuata in quello estrattore, questo è stato l'elemento di novità per voi?
Per me sì, esatto.
Per lei sì.
Allora, voi avete verificato nel 90 che effettivamente, diciamo, da questa ipotesi che lei fece nel esaminare i diversi ritorni di suolo primario, quando poi voi verificaste che effettivamente era così, cioè che effettivamente l'estrattore era stato, come devo dire, organizzato e settato in una particolare maniera.
Perché noi abbiamo, diciamo, delle scambi di idee proprio con i progettisti primari, diciamo, quelli che avevano ideato la logica, e anche con una persona che era il responsabile del settaggio della configurazione a Ciampino, il signor Bruno Giordani, per cui ci spiegò lui come veniva fatto e su quale, come agiva materialmente per regolare, diciamo, questa logica anti-split. Quindi ci parlò di ponticelli, che penso sono delle, chiamiamole, di interruttori, per cui a seconda le sequenze che si mettono, si riesce diciamo, a impostare una capacità diciamo, di eliminare i figli per un tratto di spazio più o meno lungo. Lui ci disse che quello era stato nella Rada Marconi, quindi l'estrattore associato alla Rada Marconi, era stato posto a 17. Tra l'altro andò anche a 14. 14 questo numero di celle che venivano blincate,
oscurate.
E andò personalmente a verificarlo a Ciampino, che lui praticamente era di casa a Ciampino perché faceva un'assistenza continua al sistema ATCA.
Quindi lo verificò sulla base.
Del 90. Sì, 1990.
E come faceste a verificare che anche nell'80 era cessato in quella maniera?
Questa diciamo obiezione ci fu fatta da alcuni dei periti della commissione Blasi. Dice, ma chi mi garantisce che la sera del 1980 l'estrattore Marconi, associato da Marconi, era settato in quel modo? E tener conto che quello Selenio era settato in un altro modo, se vogliamo un pochino più canonico, un pochino più naturale, diciamo, dal punto di vista di questa, del valore numerico, diciamo, di questa cosa. Per cui questo era una cosa che legittima, diciamo, questo, perché quello letto nell'80, diciamo, è stato 10 anni prima, ci potevano essere stati dei cambiamenti, dei settaggi diversi, tenuto conto che ci sono delle operazioni diciamo, di allineamento, di tuning durante diciamo, il lavoro operativo del Rada che potrebbero aver consigliato la modifica diciamo, di questi parametri. E allora qui, devo dire ancora, fummo fortunati, si ebbe l'intuizione di utilizzare i plot della sera dell'incidente, quindi prendemmo i plot a cavallo dell'incidente, mi sembra mezz'ora prima, mezz'ora dopo, 20 minuti prima, 20 minuti, faccio i tabulati, possiamo anche vederli, in modo da verificare se quel setting che ci era stato detto poteva essere indirettamente giustificato, indirettamente diciamo validato. Allora cosa facemmo? Chiedemmo...
Scusi un attimo, prego. Prima di arrivare a questo punto. Per cercare di capire bene, quindi non c'erano documenti che attestassero il settaggio effettuato prima del 1980?
C'erano della documentazione che però riguardava il momento diciamo, della consegna, era qualche anno prima, mi sembra il 77-78, quindi c'era questa documentazione fatta dalla divisione
e questa documentazione indicava anche specificamente a quanto era state, quante celle erano state oscurate?
Questo non glielo so dire, non lo so, no? Per cui, ma anche fosse qualunque numero diciamo, fosse stato diciamo, indicato, sarebbe ugualmente rimasto il dubbio. Dal momento della consegna,
questo
momento
è chiaro, però volevo capire passo per passo. Quindi voi cercaste la documentazione, vedeste della documentazione, però lei non ricorda in questo momento quale.
Assolutamente no.
E poi faceste questa verifica, diciamo, questa corroborazione
Quindi una verifica a posteriori. Diciamo. Se quell'ipotesi è vera, deve succedere un certo fatto.
E questo voi lo verificate. Quindi aveste la conferma che, e infatti questo risulta dalla vostra relazione, questo passaggio.
In questa relazione c'è un addendum alla relazione.
Sì, ma anche nella relazione.
Sì, c'è anche la relazione un passo, però era un pochino parziale, quindi noi fummo. Diciamo, volevamo essere diciamo, più rigorosi, per cui facciamo una cosa un po' più strutturata.
Quindi faceste questa verifica da cui traeste appunto il convincimento che effettivamente nell'80 vi era questa modalità di funzionamento degli estrattori. Diceva che parlasse anche con i progettisti.
Esatto.
Si ricorda con chi parlasse dei progettisti?
Il progettista era l'ingegner Pellegatti.
Sì.
Il nome non mi ricordo, forse se ci penso non mi ricordo. E poi invece chi in qualche modo era responsabile della, chiamiamolo manutenzione, diciamo, della configurazione durante la vita operativa era Bruno Giordani.
Sì. Quindi parlaste anche con loro.
Con loro, esatto.
E poi avete fatto questa convalida. Queste diverse modalità di funzionamento dell'estrattore vi consentirono di dare un'interpretazione dei plot successivi al punto zero, diciamo, di quello primario. Che è quella che avete portato nella relazione.
Sì.
Sì. quindi cioè conoscenza delle modalità di funzionamento dell'estrattore, in particolare cosa cambiò nella possibilità di interpretare quei punti?
Cambiò il fatto che nella relazione Blasi questa, diciamo, sequenza di plotte di questo secondo aereo in realtà ci aveva delle smagliature, no? Andando a fare i conti sulle velocità, diciamo, di questo aereo, lì era stata fatta un po' arbitrariamente qualche, diciamo, selezione dei plottici, questo sì, questo no, senza giustificato motivo, secondo me.
Sì.
Sono molto onesto, credo, e chiaro. Per cui quella ricostruzione ci aveva delle incongruenze, no? Perché o li prendiamo tutti quei plotte, o se no diventa un arbitrio quello di fare, piluccare con l'uva, no? Un chicco qua e un chicco là.
A cosa si riferisce lei? A tutti in generale o a tutti quelli che non avevano una spiegazione possibile in considerazione, diciamo, della loro localizzazione rispetto
al punto originale? Mi riferisco in particolare ai plot doppi.
Ai plot doppi.
Diciamo il 2A e il 2B. 8A, 8B. 9A, 9B. 16A, 13B. Quindi
non a tutti, ma a quelli che, diciamo, sembravano non trovare...
Esatto, alcuni di questi non erano, diciamo, consistenti con quell'ipotesi, perché avrebbero, diciamo, dato luogo a stime di velocità locali molto diverse da quella, diciamo, indicata, prendendone soltanto un sottoinsieme.
Certo.
Quindi c'erano delle diciamo, incompatibilità. Certo. Sul numero di questi plot doppi, che subito diciamo noi, se c'è un plot doppio c'è un altro oggetto, su questo non ci piove, no?
Sì.
Però questo secondo oggetto, se è un unico oggetto, deve avere delle sequenze di spazio e di tempo compatibili con delle velocità e con certe, diciamo, stazionarità di questa velocità. Non può ballare questo valore numerico, no, in modo imprevedibile, perché se c'è un aereo c'è una sua logica, c'è un pilota che guida,
certo,
mantiene un certo
percorso. E in questo considerasse anche naturalmente gli spostamenti angolari,
certo,
che
certo,
potevano,
certo,
derivare,
certo,
dalla logica di funzionamento,
esatto,
del radar. Considerasse,
se abbiamo
anche
le lettura, sì, li posso, sì, anche indicare, sì, nome, sì, e cognome, quale plotter.
Certo, vediamo, sì, se è necessario, perché
tanto,
per parte mia almeno non dobbiamo ricostruire,
sì, sì,
sto cercando soltanto di capire, di ricostruire il suo percorso,
esatto,
logico,
esatto,
perché quello che mi interessa,
certo,
è capire come arrivate a rimettere in discussione le modalità di funzionamento degli apparati, eccetera. Va bene, quindi dicevamo, quindi sulla base, quindi, di queste incongruenze che,
cioè,
voi
delle incongruenze vistose, no?
Vistose
che non potevano essere così sorvolate, no? Invece mi sarebbe stata qualche leggerezza nel prendere in modo, ripeto, arbitrario, tra virgolette, alcuni plot e non altri.
Sì.
O li prendiamo tutti, o se no bisogna fare ipotesi diverse.
Sì. E diciamo, in questa ipotesi di arbitrarietà non fu considerato che alcuni di questi plot potevano non avere, diciamo, una loro giustificazione? Se, forse a questo punto è opportuno prendere, magari, se possiamo, Presidente, chiedere quella solida che prendiamo, che è più grande,
sì,
anche se non è proprio precisa, però almeno
sì, è la solita carta del plottano.
Andrò poi avanti a questo punto,
sì,
dopo,
sì,
quando l'avremo, intanto possiamo continuare sulla spiegazione. Quindi voi, insomma, sostanzialmente attraverso questo rilevo di incongruenze forniste una spiegazione diversa di questi doppi plots derivanti appunto dal funzionamento della logica anti-splitting degli estrattori. E quindi
non solo questo.
Tutto quello che avete scritto,
esatto,
qui,
esatto,
nella relazione. E quindi avete praticamente ricostruito i ritorni radar di suolo primario successivi al punto zero come provenienti tutti dal D19 o da parti staccati,
esatto,
dal D19.
Esatto,
sbaglio nel...
Esatto.
No, benissimo. In questa ricostruzione voi poteste dare una spiegazione anche ai punti meno 17 e meno 12, quelli cioè i ritorni di suolo primario che si trovano a ovest della rotta del 19 antecedenti al punto zero?
Ma lì li consideriamo anche quelli, no? Però se vogliamo per altri motivi. Il nostro ragionamento fu questo. Il 19 c'era, e su quello non c'è dubbio, no? Per cui andammo a trovare, facendo un'analisi, chiamiamo differenziata, per la variabile distanza e per la variabile azimuth. Come forse sapete, il radar è una macchina altamente dissimmetrica, sbaglia poco nella dimensione distanza radiale, può sbagliare moltissimo nella dimensione trasversale, questo si chiama il cross range. Per cui, prima di fare una qualsiasi correlazione, occorre, diciamo, privilegiare la variabile distanza, che è quella più significativa, quindi quella è quella che guida, se vogliamo, no? In questo processo di inanellare, diciamo, i plot appartenenti a un oggetto, presumibilmente lo stesso oggetto. Una volta, diciamo, fatto questo, eventualmente, anzi, sicuramente dopo passiamo alla variabile angolo, però quello che guida è la variabile distanza.
Posso averlo? No, prego, continui prima per questo. Poi
allora, noi ci siamo presi questi plot, dal plot diciamo zero a tutti quelli fino al 31, no? Che era l'ultimo plot in qualche modo attribuibile al...
Io però mi scusi perché sennò cerco di seguire le mie domande,
perché
altrimenti poi io mi perdo. Nella... Io le avevo chiesto se queste diverse modalità di funzionamento del radar, in particolare dell'estrattore, consentiva di spiegare anche i punti meno 17 e meno 12.
No, questa cosa è totalmente indipendente, non c'è nessuna relazione.
Avete comunque raggiunto una spiegazione dei punti meno 17 e meno 12?
Il meno 17 e il meno 12 potrebbero essere plot veri, perché come ho detto altre volte anche in interviste diciamo giornalistiche, il plot vero, tra virgolette, e il plot falso non hanno singolarmente elementi distintivi. In realtà potrebbero averli, ma non con l'informazione che ci abbiamo non possiamo averli.
Sì.
Se vuole poi le spiego.
Sì, per esempio la qualità della risposta.
Ma già anche quello è un attributo piuttosto diciamo scadente, no? Invece.
Però è un attributo di cui da considerare.
È un attributo che
no?
Potrebbe essere considerato.
Per esempio se la qualità di risposta è massima, questo.
Sì, è più probabile che sia una cosa che riflette, per cui diciamo un oggetto.
Quindi voi considerate la qualità della risposta dei punti meno 17?
Sì, mi sembra.
Si ricorda qual era?
Mi sembra un 13, 15, qualcosa.
Era 15.
15.
Qual è il massimo?
Il massimo è 15, quindi la saturazione.
Va bene. Quindi continui, prego.
Allora, questi plot meno 13, meno 12, diciamo, e meno 17, intanto c'è una prima considerazione da fare. Lì ci avevamo non un radar, ma due radar, il Marconi e il Selenia. È una cosa che io ho detto a tutti i feriti con cui ho avuto modo di parlare, non dimenticatevi il Selenia, perché quello ha visto poco, ma ha visto bene, e non c'aveva, diciamo, quel difetto di cui abbiamo così parlato. Quindi questo è già un primo sintomo, un primo indizio che lascia, diciamo, il sospetto. Se io dovessi puntare, no? Come fosse il totocalcio.
Mentre invece tutti i punti successivi al punto zero sono stati visti sia dal Selenia che dal Marconi.
Selenia ne ha visti di meno, perché
c'aveva visti di meno. Allora sì, non sono veri quei punti successivi al punto zero?
No. Il Selenia aveva proprio strutturalmente una minor sensibilità. Però quelli che ha visti anche successivamente al punto zero, quindi quelle sequenze, diciamo, di plotte che ha visto il Marconi e che ha visto, diciamo, il Selenia, se vogliamo li possiamo andare a vedere, si correlano, diciamo, perfettamente. Ha visto di meno, ma ha visto le stesse identiche cose. Questo è quello che voglio dire.
Sì, questo l'ho capito, però siccome invece noi non stavamo parlando di questo, ma stavamo parlando della capacità di detezione, allora certamente un elemento da tenere presente è che quegli elementi sono stati visti solo dal Marconi e non anche dal Selenia. Però le stavo facendo notare che anche i punti sicuramente veri successivi al punto zero sono stati non tutti visti dal Selenia. Perché? perché il Selenia aveva delle, in quella località che lei sappia, in quella localizzazione e a quell'altitudine,
una minor sensibilità, se vogliamo.
Benissimo. Okay. Allora, prego, andiamo avanti. Quindi avete considerato questi aspetti sull'interpretazione dei punti meno 17 e meno 12.
Ecco, questi sì, li abbiamo considerati. Siamo andati anche a vedere altre coppie, diciamo, di flotte, sì, che potevano, diciamo, dar luogo a delle velocità plausibili.
Sì.
All'interno di quelli che non erano sicuramente tracce, no? Che ce n'erano, sì, vedendo, diciamo, tutto il, sì, il mappa mondo, per intenderci. Così, andando in modo molto rapido, quindi molto, molto, diciamo, sbrigativo, ne abbiamo trovate qualche altra di queste coppie.
Ne avete trovate molte?
Due o tre, mi pare, abbiamo, ma senza fare un'indagine esaustiva, no? Andando soltanto così a guardare, diciamo, le posizioni e i tempi, facendo banalmente rapporto spazio-tempo, velocità, così, ne abbiamo trovate due o tre.
Sì.
Quindi, però, senza fare indagine esaustiva, probabilmente facendo ne avremmo trovate degli altri. Ma la cosa,
e da questo che conclusioni traeste? Dal fatto che erano due o tre?
Che quel diciamo, il fatto che ci fosse due plotte di per sé, attribuiamo anche le altre coppie, no? La paternità di ieri, oppure no?
Ed era irrilevante, per esempio, che questi due o questa coppia particolare di meno 17 e meno 12 fosse poi correlabile, per esempio, con il punto 2? 2B in particolare?
Ma se noi siamo partiti dall'ipotesi che quello fosse una traccia, nel senso qualcuno ce l'ha detto, una relazione Blast, per cui non è che non l'abbiamo considerato.
No, perché coppie 3 ne avete trovati, per capirci?
Coppie?
3, no, invece che 2.
No.
Allora, le leggo comunque, prego, a proposito, sì, delle coppie che, sì, lei ha indicato, una parte della vostra relazione, a pagina 54 per la difesa e seguenti. Occorre a tal riguardo precisare, state parlando appunto dell'analisi dei plot primari, sì, dite quello che lei ha ripetuto adesso, cioè la possibilità di interpretare in quella maniera e la caratteristica non uniforme, come ci ha spiegato il professor Galati ieri, della distribuzione dei plot nello spazio e nel tempo e così via. Occorre a tal riguardo precisare per completezza che la probabilità che un'interferenza casuale del tipo rilevato nella situazione operativa in questione generi due plot che chiamiamo A e B, aventi le stesse caratteristiche globali dei punti meno 17 e meno 12, e poi non le leggo la parte in mezzo, è bassa, pur non potendosi fare una valutazione analitica precisa, anche a causa della disuniformità spaziale del fenomeno, l'ordine di grandezza della probabilità di una coppia AB è risultato inferiore al percento, e tale estremo superiore è confermato da un'analisi esaustiva delle coppie di plot spuri nella mezz'ora a cavallo dell'incidente, durante le quali si è rilevato soltanto un paio di tali coppie. Le metodologie, vabbè, poi dice.
Okay.
Quindi queste sono appunto le conclusioni della relazione.
Sì. Allora, posso aggiungere una cosa, sì, se me lo consente, no? Quando lì si parla di questa qualità dell'1%, uno dei membri del collegio Blasi, l'ingegnere Bimbo, in qualche modo rovesciò la cosa, dice, ma allora se la probabilità è dell'1%, al 99% è un aereo.
No, ma questo è chiaro. Che...
Esatto, no, perché a volte fanno che queste, diciamo, queste ingenuità.
No, ma questo è chiaro, ormai abbiamo abbastanza sviluppato questi aspetti.
No,
è chiaro.
Perché
quello che le sto appunto dicendo semplicemente è che quello che a me interessa adesso capire è se comunque la vostra diversa valutazione delle modalità del funzionamento del radar andava ad incidere sulla improbabilità che voi avete comunque indicato qua,
no,
del fatto che si trattasse di appunto di questa correlabilità tra loro,
di questo cosa totalmente diverso.
Quindi rimane inesplicato, se non come ritorni radar casuali,
certo,
con la probabilità che voi avete individuato qui, che si siano dislocati,
certo,
lì. Io poi le chiedevo, rimane anche, se non ho capito male, la possibilità poi di correlarla a quel punto 2B che adesso,
sì,
andremo,
sì,
a vedere, rimane questa possibilità di correlarla?
Rimane però, ok,
Chi posso avvicinarmi
sì,
al...
Sì, sì.
Può completare le risposte? No, no. Sì, ma stava dicendo un'altra cosa, vorremmo sentirla. No, pubblico ministero, chiedo scusa, lei ci fa la cortesia, il Presidente lo mette a verbale, di farci ascoltare le risposte.
Allora, ci vuole per favore indicare...
Ma cos'è questo atteggiamento?
Non si può,
che vuol dire?
Una alla volta, se no non capisco, allora...
Allora, prego. Io chiedo questo, che lei ci consenta di sentire le risposte. E invito il pubblico ministero a non interrompere il test nel momento in cui sta dando una risposta, che poi al pubblico ministero non interessi, e che il pubblico ministero ritenga opportuno in un'aula di giustizia, dinanzi alla Corte d'Assise, fare anche dei gesti antipatici, senza mezzi termini, con la testa, annuendo, come per dire, avvocato, non ci infastidisca, ecco, lo trovo veramente poco corretto. Allora, noi stavamo ascoltando dall'ingegnere una risposta. Se il pubblico ministero ritiene che quella risposta non debba essere data, che venga messo a verbale.
Presidente, posso intervenire sul punto? Io mi stavo avvicinando, e l'avevo già detto, per far vedere al teste sulla cartina i punti che intendo far vedere. E siccome l'esame lo sto conducendo io e poi le parti hanno tutto il tempo per far sviluppare, ritengo che sia molto più chiaro per il mio interesse di pubblica accusa di far sviluppare la domanda a partire dalla visione sulla carta. Quindi io non ho mai in nessun momento del mio esame, né in questo caso né in altro, interrotto i testi per non fargli dare una risposta. Semplicemente vorrei che la desse qui, sulla cartina.
E quindi, comunque, ecco, tanto per lei cosa stava aggiungendo, così? No, le dico al teste.
Allora,
cosa stava aggiungendo?
Non mi ricordo in realtà, se possiamo.
Sì, me lo ricordo io, Presidente, perché...
Per lasciarmi posso aiutare? Prego.
No.
Posso aiutare?
Sì,
era esattamente quello di cui si è parlato per un quarto d'ora senza cartina. E quando il pubblico ministero ha detto, no, vabbè, poi la vediamo. La domanda era, quindi rimane la correlabilità dei plot meno 17 e meno 12 con il punto 2 e poi 2B, 2A, vediamo. Il teste ha risposto, sì, rimane, però a quel punto il pubblico ministero ha ritenuto di doverlo interrompere perché dopo due minuti il teste ha dimenticato quello che era questo però.
Se mi avesse fatto venire a parlare davanti alla cartina col 2B...
Comunque, allora sentiamo il teste, allora lei ricorda cosa stava aggiungendo?
Mi ricordo, poi dopo seguo questo ragionamento. Andando a analizzare i plot, diciamo, dopo l'incidente, nelle due dimensioni, range ed azimuth, troviamo una giustificazione del plot 2B sia per il radar Marconi sia per il radar Selenia. Per cui, ripeto, questo, se non ci fosse stato niente altro, 2B fosse stato totalmente indipendente da questo mondo qua, avrei detto di sì. Ma correlabilità, che significa? È un'ipotesi come tante altre. Io gli potrei dire, questi due plot qua, può essere un aereo che ha fatto così, può essere un aereo che ha fatto tre riccioli e poi è passato di qua, può essere un altro aereo che è venuto chissà da dove, è venuto qua, da 12 a 2 sono 14 scansioni. Per questi tipi, diciamo, di sensori, è un'eternità, 14 scansioni senza non vederli, per me questo qua non... Ripeto, questo è tutto, ma non può essere soltanto questa cosa qua.
Sì, benissimo, mi è chiaro. Allora, se possiamo vedere appunto questo punto sulla cartina, quindi Presidente, qui sulla cartina in realtà c'è scritto solo punto 2, perché non è precisa, come qui sopra c'è scritto meno 11, in realtà è il meno 17. Ecco, questo punto... Mi riferisco a quello su cui c'è scritto 2, che si trova in realtà ad ovest del punto 0. Ecco, questo punto in particolare vi determinò dei problemi specifici di interpretazione?
Alla luce del funzionamento del fattore no, per me la cosa è chiarissima.
Ecco, no, Allora, vi riformulo la domanda. Creava dei problemi di interpretazione prima che vi fosse la... scusi perché devo finire di leggere perché altrimenti non risulta, di leggere, di parlare altrimenti non risulta registrato. Creava dei problemi di interpretazione prima che venisse verificata la logica di funzionamento dell'anti-splitting?
Certamente, perché lo scostamento, diciamo la distanza, tra i plot qua, che appartengono sicuramente al D19, e questo plot qua, vista in termini così assoluti, astratti, sembrerebbe eccessiva, innaturale, no? Qua non vedo la scala, però sono 3-4 miglia, qualcosa del genere, no? Possiamo vederla meglio, per cui vista in termini diciamo assoluti non sarebbe praticamente impossibile che un oggetto, un pezzo di oggetto appartenente a questa zona si sia andato a spostare di così tanto in così poco tempo, un paio di scansioni.
Ecco, mentre invece attraverso il meccanismo che voi avete individuato, com'è possibile spiegare?
Allora, questa distanza qua, che in termini assoluti è tanta, vista, misurata con il metro per intenderci, misurata in angolo non è tantissima, l'ordine di grandezza, ma posso fare dopo un disegnino? Potrebbe essere un grado e mezzo, 2 gradi, dopo sarò più preciso, ripeto. Questa qui, vista alla luce della logica del radar, quindi questo apparato che ha un'enorme dissimmetria di accuratezza nei due assi, diventa compatibile.
Sì. E quindi è possibile spiegarlo come una parte, diciamo, del relitto del D19 o un oggetto staccatosi dal D19. Ci vuole indicare quali erano anche, se riesce a ricostruirlo, altri ritorni che avevano difficile interpretazione prima che voi individuaste questa logica anti-splitting?
Ecco, i plot doppi, per intenderci, obbligatoriamente appartevano a un oggetto distinto, anche alla luce di questa nuova interpretazione di funzionamento dell'estrattore. Quindi, perché? Perché la distanza era abbastanza diversa, per cui non poteva essere un unico oggetto. Se andiamo a vedere la sequenza di plot, 2, 8...
Quello che è indicato dovrebbe essere appunto il 2B, Presidente, per il verbale, ed è comunque quello che qui è indicato come 2 e che si trova a ovest del punto 0.
Grandimento di quella parte, non so se possa, non lo so, vediamo un po' se,
comunque, sì.
se fosse possibile ingrandimento. Facciamo una cosa, sospendiamo allora intanto 10 minuti, così verifichiamo questa possibilità. E intanto ci prendiamo 10. Lì bastano le copie. Bastano le copie per gli avvocati in aula? Sì. Sì, prego, allora pubblico.
Quindi allora, le dicevamo, punti erano il 2A e 2B che avevano creato problemi. Poi volevo sapere quali altri fossero, se è in grado di ricostruirlo da questa pianta. Ce lo posso
quelli dire. Che sicuramente che appartengono a un oggetto che ha una sua continuità sono tutti quelli doppi. Ora qui non distingo, questo, sicuramente questo è il 2B, e il 2A, forse è questo, 2A, poi ci dovrebbe essere 8A e 8B, lei mi ha detto che c'è un errore di una unità.
No, l'errore era solo su questo meno 17.
Quindi qui dovremmo trovare 8A e 8B. No, ci dovrebbe essere anche un altro 8.
Sopra 14 dovrebbe essere, se non vado errato. Dove ci sono 14, 12 e 15 sopra non c'è un'ottica.
Sì, qui c'è forse una piega cosa.
Poi dovremmo trovare il 9, anche quello doppio.
Comunque insomma tutti i ritorni doppi, tutti i plot doppi, sì. E questi plot hanno trovato quindi una spiegazione con questa ipotesi di funzionamento degli estrattori, prego.
Certo. Ecco. Posso fare una richiesta, una domanda, se è possibile? Se ci fosse un proiettore, io ho del trasparente che fece allora per convincere me stesso, non per convincere nessuno qua, sono dei trasparenti, credo, molto didattici, che potrebbero essere utilmente illustrati per rendere meglio, diciamo, il senso, il significato del mio, della mia esposizione.
Proiettore credo attualmente non ne abbiamo.
Vabbè.
Comunque, eventualmente teniamo presente questa possibilità, insomma.
Va bene, ok.
Va bene, grazie.
Prego. Quindi per rispondere a lei, in linea puramente ipotetica, quindi questi meno 17, meno 12, 2. 8, 9 potrebbero essere, ripeto, linea ipotetica, dove la cosa cade, per cui diciamo cade tutta l'impalcatura, è il 13 che è doppio, è molto arretrato rispetto al 9, quindi è una traiettoria molto improbabile, no? Una cosa che va avanti con una certa diciamo regolarità, chiamiamola così, tra virgolette, della velocità. Poi c'è questo ultimo plot, il 13, che smentisce tutto, quindi fa cadere tutta questa impalcatura di poste.
Va bene, grazie, io non ho altre domande, Presidente.
Sì, no, volevo soltanto un po' verificare